Ave Maria, carissimi amici della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati nella rubrica dedicata alla Madonna di Pompei. Anche oggi ci addentriamo alla storia della nascita del santuario. Era l'8 maggio 1877. Tutto procedeva nei lavori e sembrava che nessuno poteva fermare il beato nell'impresa della costruzione del tempio. Ma la Celeste Signora gli vuole dare una lezione divina per ridurlo in umiltà e mostrargli che né l'impegno umano, né l'operosità naturale, né l'autorità di persone servivano a fondare l'opera di Dio. Gli insegnamenti divini in questa terra ci sono dati per mezzo del dolore, e la prima prova di dolore gli venne direttamente da Dio, per farlo cadere nell'oscurità e pusillanimità. Passiamo ora alla prova. Precisamente l'8 maggio 1877, primo anniversario della posa della prima pietra della chiesa in Pompei, cominciò a correre voce che era avvenuto un miracolo in un villaggio a 4 chilometri da Pompei, chiamato Bosco Reale. Il miracolo si attribuiva ad un'altra immagine della Vergine, intitolata alla Madonna dei Flagelli, ed era situato in una cappelletta abbandonata di una masseria ridotta a fienile. Il racconto di quel miracolo fu ben presto seguito da altre grazie elargite dalla Madonna dei Flagelli, e molta gente correva a venerare quell'immagine in quel luogo. Era dunque il mese di maggio e il beato e la contessa, per seguire i lavori della costruzione del tempio, dimoravano nel Casino Fusco, proprio di fronte alla nascente chiesa, e vedevano passare sotto le proprie finestre numerosi pellegrinaggi che provenivano da varie province, persino da Foggia, cantando canzoni sacre. Passavano proprio di fronte alla nascente chiesa e, senza volgere lo sguardo, proseguivano per Bosco Reale. I pellegrini, dinanzi alla bella immagine della Madonna dei Flagelli, lasciavano le loro offerte in oggetti d'oro, soldi, e ben presto si fece un bel tesoro, mentre a Valle di Pompei cominciavano a venir meno le offerte. Nell'animo dei fondatori cominciò un certo dubbio e sconforto, e si domandavano se dopo un anno pieno di grazie la Madonna operasse prodigi in un altro luogo. E subendo anche dileggi e sarcasmi da parte di quelle persone, e alcuni erano proprio gli amici, accadeva che quando andavano in giro per Napoli per raccogliere le offerte, si sentivano dire: "Voi andate a Pompei? Fate pervenire queste offerte al vescovo di Nola", per una grazia ricevuta dalla Madonna dei Flagelli, e porgevano loro braccialetti, catenine d'oro e altri oggetti preziosi. Come abbiamo già raccontato, il vescovo di Nola Formisano ritirò la sua offerta per concorrere alla costruzione del Tempio di Pompei, perché reputava i fondatori molto imprudenti nelle spese, perché spendevano il doppio delle offerte incassate, e si distaccò da loro. Intanto il vescovo Formisano, senza perdere tempo, scrisse una lettera pastorale indirizzata al clero e al popolo delle diocesi di Nola per esortarli con le offerte per la costruzione di una nuova chiesa da dedicarsi alla Madonna dei Flagelli in Bosco Reale, e non mancarono di rispondere subito all'appello numerosi benefattori. Il beato ha narrato questi avvenimenti nel corso dell'edificazione del Tempio di Pompei per ammaestrare tutti quelli che, nonostante la propria indegnità, diventano strumenti nelle mani di Dio, e tanto più l'opera è accetta a Dio, tanto più saranno le opposizioni e le tentazioni che devono sostenere. Ma infine è il Signore che trionferà. Bene, cari amici, per il momento ci fermiamo per una breve pausa musicale. Ci ritroviamo tra poco sulle frequenze della nostra radio Buon Consiglio per continuare la nostra trasmissione. Ave Maria.
Grazie.
Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo insieme, continuiamo la nostra trasmissione sulla Vergine del Rosario di Pompei. Il Beato, studiando notte e giorno di come richiamare i fedeli a continuare a sostenere l'opera pompeana, visto che, con il miracolo della Madonna dei Flagelli, le offerte per Pompei erano molto diminuite. Allora pensò di fare pubblicità alla sua opera, ma non aveva alcun mezzo economico. Un giorno andò a riscuotere le offerte a casa della duchessa Castronuovo, le quote di iscrizione per la costruzione del tempio, e le espose quanto stava accadendo in merito alle diminuzioni delle offerte, e aveva pensato a fare pubblicità nelle chiese napoletane dopo la Santa Messa, dando dei foglietti per illustrare la costruzione dell'opera. Ma non essendo napoletano e non conoscendo i parroci della città, non sapeva come fare. La duchessa, dopo averlo ascoltato, suggerì al Beato di ricorrere a qualche inserzione su giornali cattolici. Il consiglio gli piacque molto e, per non perdere tempo, senza farsi accompagnare da qualche autorevole nobile napoletano, si recò alla direzione di un giornale cattolico. Ammesso in direzione, espose il suo programma da pubblicare per far conoscere più ampiamente l'opera pompeana, e con molto ardore e tanta fede. Ma il direttore, dopo averlo ascoltato, disse seccamente: «Per l'inserzione dovete pagare 100 lire». Quale fu la reazione del Beato? Disse: «100 lire». Il direttore non sapeva che per raccogliere 100 lire doveva fare 100 scale per elemosinare da 100 famiglie per un soldo al mese. La conclusione fu che il Beato andò via e in cuor suo pensò di non servirsi di tali giornali cattolici e che la pubblicità l'avrebbe fatta lui stesso, distribuendo stampe di libri ed opuscoli riguardante l'opera. Ma la Madonna non tardò a provvedere, ed ecco da Torino venire in suo aiuto Don Margiotti, che era direttore del giornale Unità Cattolica, e a firma del cavaliere Tassoni di Bologna, persona molto erudita, pubblicò un bellissimo e forbito, elegante articolo sul Tempio di Pompei, e naturalmente gratis. La notizia della nuova chiesa nascente in Pompei subito si diffuse rapidamente nelle famiglie cattoliche di Torino, Milano, Venezia, Firenze e Bologna, nel mezzogiorno d'Italia, nonché anche all'estero. E dopo 9 anni si incontrarono a Bologna Bartolo Longo e Tassoni. Era l'anno 1885. Erano diventati molto amici e il Tassoni era anche un sostenitore dell'opera pompeana. Come si vede, in quest'opera Dio si è servito dell'uomo e lo ha sorpreso e superato. Il disegno di Dio è andato oltre. Il Beato pensava che l'opera fosse affidata solo alla provvidenza dei signori napoletani e, venuti meno questi, l'opera era costretta a fallire. Ma la Regina delle Vittorie volle che fosse il mondo intero a concorrere alla glorificazione del disegno di Dio. Anche se apparentemente all'inizio vi furono delle sconfitte, ma la storia del santuario si svolgerà sempre così. Le prove continuavano ancora. Era il 24 maggio, giorno di Maria Ausiliatrice, e pensò di far ricorso a qualche predicatore amico che gli avrebbe dato la possibilità di pubblicizzare l'opera. Seppe della chiesa di Santa Caterina a Chiaia, dove si radunava tutta la nobiltà napoletana, tra cui c'era la marchesa di Latiano, Irene Imperiali, che era stata una delle sue prime zelatrici. La sua presenza incoraggiò molto l'avvocato Bartolo Longo per far conoscere la sua opera. Il predicatore, suo amico, era padre Carlo Rossi, anche lui aveva fondato l'Ospizio dei Poveri Vecchi di San Giuseppe sul corso Vittorio Emanuele ed era sicuro del suo appoggio. Mancavano 20 minuti al mezzogiorno. Il padre si stava preparando per l'Angelus e la predica e il Beato si avvicinò al sacerdote pregandolo che, come aveva fatto l'anno precedente il padre Altavilla nella chiesa di San Domenico Soriano, annunciasse da Lambone la presentazione dell'opera in Pompei. E sicuro di quell'aiuto aspettò. Ma il padre Rossi, molto rattristato, replicò: «Senza il permesso del rettore della chiesa non posso fare nulla». Allora il beato, senza esitazione, si presentò dal rettore e gli espose la sua opera, e che a Pompei, in una valle abbandonata di poveri contadini, aveva bisogno di una chiesa, e si aspettava, dopo la predica del padre Rossi, data la presenza di tanti nobili, una generosa questua. Ma questa fu un'altra imprudenza, frutto di mancanza di vita pratica. L'avvocato pensava che avrebbe ricevuto l'incoraggiamento dal rettore, il quale era un superiore dei frati del terzo ordine di San Francesco, che lo lasciò parlare e, appena finito, disse al beato: «Andate via. Con tutte queste chiacchiere credete di prendermi in giro? Andate, andate. In questa chiesa non permetto che si faccia alcuna questua e non si predichi di opere estranee a questa chiesa». La lezione cocente di umiliazione l'aveva già avuto l'anno precedente a San Domenico Soriano. Lo stato in cui lo teneva il Signore con il fatto della Madonna dei Flagelli fece uno sforzo d'animo per non rispondere al rettore, ma in preghiera gli chiese se poteva almeno distribuire il suo programma che aveva già dato in altre chiese. Ma il rettore replicò: «Non permetto nemmeno questo». La marchesa, che era conterranea di Bartolo Longo, cercò di intervenire spendendo una parola in suo favore, ma il rettore, per tutta risposta, disse: «Marchesa, non vi fate abbindolare anche voi, siete troppo buona». E non ci fu verso di fargli cambiare idea. Intanto il beato, tornato al suo posto per ascoltare la predica di padre Rossi, si inginocchiò, tanto per non prendere sonno, perché era molto stanco, e con questo metodo era capace di ricordare a memoria ciò che aveva udito, e quando rientrava in casa si riscriveva tutta la predica. Mentre padre Rossi predicava, pensava tra sé che fuori dalla chiesa il parroco o il rettore non era il padrone, e quindi aveva deciso di distribuire il programma fuori alla porta della chiesa, e forse qualcuno un giorno, chissà, gli darà qualche elemosina. Umiliato e rosso dalla vergogna, venne in suo aiuto il cavaliere Tristano Capece Tommaselli. Alcuni pensavano che gli stampati fossero roba da protestanti e che lui fosse una persona pagata dai protestanti, e molti lo guardavano con aria minacciosa. Avvenne che all'uscita della chiesa venne avvicinato da una signora vestita di nero, con a seguito altre due signorine, e si apprestarono a chiedere informazioni su quell'opera. Era la signora Scala Raffaella, moglie di un commerciante di vini di lusso, donna pienissima e di cuore caritatevole. E come lesse le parole scritte sul foglio «Un tempio a Pompei», fu mossa dallo zelo. E quando tornò a casa, raccontò al marito che le avevano dato un foglietto «Un tempio a Pompei». E gli disse: «Non solo voglio concorrere a questa chiesa di Pompei, ma voglio avere il merito di erigere il primo altare». Il marito, per contentare la moglie, accettò. Fu pure chiamato un marmista per ordinare l'altare e concordarono pure il prezzo, 600 lire e non di più. Alla domanda del marmista della dimensione e dove doveva essere trasportato, la signora, il marito e le figlie si guardarono, ma non seppero rispondere, perché non conoscevano né il luogo né la dimensione e neppure il nome di quel giovane che aveva dato loro il programma. Allora stabilirono di aspettare l'occasione di incontrarlo di nuovo nelle chiese o di Santa Caterina o in qualche altra chiesa per comunicare la loro donazione. Ignaro di quanto stava accadendo, il beato, visto l'insuccesso, pensò di astenersi di andare a pregare parroci e rettori per la sua opera, e allora si ritirò a Pompei per continuare, tra mille difficoltà, la costruzione del tempio e continuare a finire di scrivere le meditazioni per il libro dei 15 sabati del Santissimo Rosario, per presentarlo alla Marchesa Filiasi e darlo alle stampe. Bene, cari amici, Ci ritroviamo al prossimo appuntamento con la rubrica della Madonna del Rosario di Pompei. Sempre in compagnia della Radio Buon Consiglio, vi auguro una santa e serena giornata. Ave Maria.